nostro Nauticast. Astronautica, stagione 7, non ci posso credere ragazzi, stagione 7 e siamo ancora con questa qualità nella scelta musicale, stagione 7 episodio 1, non unico, speriamo, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, quarti Astronautica Studios della storia, perché abbiamo cambiato, e io sono Michael Sacchi, siccome il primo a reagire alla sigla che era molto temporanea come potresti immaginare, è stato Riccardo Rossi, lo saluto caldamente, ciao Riccardo.
No, ma bella è la sigla, questa sigla scelta dopo una votazione democratica e quindi non mi posso che fare altro che rimettere a questa decisione. Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena e benvenuti a questa prima puntata di questa nuova scoppiettante stagione con anche così influenze nipponiche, diciamo così.
No, ero su Gio Amendo dicendo mettiamo una sigla per stasera, una qualunque, e ho detto qual è il genere più stupido che mi viene in mente? J-pop. Non ce n'è molto su Gio Amendo, però...
Ah no, quindi pensavo che avessi proprio fatto random di brutto, invece no, ti sei già incasellato. Bene, bene, bravo Mike.
Vabbè. Da Milano invece c'è Paolo Amoroso.
Ciao a tutti da Paolo Amoroso, nonno Apollo, sempre da Milano.
Ah beh, ma io ho perso completamente il filo delle cose, no. Riccardo Rossi lo potete trovare anche su Twitter come twitter.com/spacehumor, ok? Che insomma degno di nota, perché ne abbiamo parlato più e più volte nella scorsa stagione, quindi non va dimenticato. Invece Paolo Amoroso scrive principalmente come sua piattaforma Google+, quindi semplicemente cercando Paolo Amoroso e non Alessandra Amoroso, attenzione a non fare confusione perché è molto semplice. Su Google+ e o su Twitter trovate il nostro Paolo e le sue pontificazioni.
Paolo è quello che ha meno capelli, nel caso, nel dubbio.
Sì, non vi confondete, quella che canta non è Paolo.
Nel senso invece... che io canto meglio, però vabbè.
Sì, in realtà non mi dice, ok. Adesso, probabilmente Riccardo temerà per la prossima sigla, ma non mi dispiace Alessandra Amoroso quando canta. Non mi ricordo.
Potrebbe fare la sigla live Paolo.
Se devo dire la verità non mi ricordo neanche una canzone, però non mi ricordo una cattiva impressione. Da Darmstadt, quindi qui in terre teutoniche, il nostro presidentissimo Marco Zambianchi.
Ma grazie, ben ritrovati a tutti, è un piacere essere di nuovo qui ai microfoni di Astronauticast e soprattutto passare una bella serata insieme a parlare di quello che ci salta in mente, perché penso di essere l'unico forse a non avere trovato la scaletta, ma questo ci concede un ulteriore grado di libertà, che non è affatto male.
È sul solito trello.
E voglio dirti che apprezzo la scelta della sigla, perché mi riporta alla mente un personaggio di un film che mi è piaciuto tantissimo.
Oh, ok, immaginavo stavi parlando di Pacific Rim.
Certo.
Marco.
Ne parleremo anche di quello.
Solo a me, ok. Vedo le vostre facce entusiaste.
No, devo dire,
Luigi, appena vedrai Pacific Rim, verrai apposta qui a dirmi è vero, è una figata pazzesca.
A bastonarti.
Mi raccomando. Perché tutti gli altri qui, tranne Paolo, sono troppo giovani per essere cresciuti a Pane e Goldrake.
Ma che stai a dire?
Paolo e Luigi hanno la stessa età, mi sembra.
Sì. Poi ci siamo noi del 76, quindi non è che...
Ma voi guardavate Candy quando io guardavo Mazinga Z, Mazinger, Super Mazinger, Goldrake, Actarus, Atlas...
Ti faccio notare che siamo tutti dello stesso anno, okay. Però fa niente.
Cercavo una scusa pietosa e ho fallito.
E io che sono bellamente di 10 anni dopo di voi, lo dico giusto così, a un passante.
Ma infatti tu sei partito con Evangelion, vero?
Sì, no, in effetti io la parte in cui ho apprezzato Pacific Rim era per i riferimenti a Evangelion, che avrei voluto un pochino più marcati, perché era talmente simile da essere sull'orlo del plagio, quindi tanto se devi plagiare qualcosa, citiamolo in maniera esplicita.
No, lo ha citato, Cuaron. Ecco, poi su Cuaron apriamo un altro capitolo, però magari uno spoiler alert. Aspetta, Riccardo, l'hai visto, vero, Pacific Rim?
Sì, sì.
Perché
sì.
Di solito quello che vediamo sì. Noi no, non l'hai mai visto.
No, lo vedi che quando vado già in agitazione te ne saresti accorta se c'era qualche problema.
Io non l'ho visto però, eh.
Fai presto perché è veramente bellissimo.
La voce che sentite... No, aspetta, non ho finito. C'è ancora Luigi che... avete già sentito tutti, quindi ciao Luigi.
Da Carmagnolo un saluto a tutti anche da Luigi Morielli e spero che questo inizio giapponese non ci faccia scivolare nella Kobayashi Maru. Faccio un'altra... un altro aggancio allora.
Luigi Morielli su astrogation.blogspot.com, la sua newsletter traduzione del Jonathan Space Report, più altre news più o meno dal 2009 trovate qualcosa.
Ma lo leggete anche sul cielo, trovate qualcosa di più recente.
Ma ci dicono dalla chat che non siamo in after show, quindi non dovremmo parlare di cinema, ma finire
ma dai,
di...
Ragazzi, però è bello, dovete capire scatole, che ci ritroviamo da oggi, ci ritroviamo da oggi.
A parte un breve incontro estivo davanti a una grigliata, non ci siamo visti da luglio, quindi da quando...
Parla per te.
Sì, anche perché io... Ho passato l'estate sul nonno Apollo I, il modesto cabinato da 64 metri che ho comprato con le donazioni degli ascoltatori, quindi non ho avuto l'occasione di incontrarlo.
Poi giustamente, come stavamo dicendo, un breve incontro per Mike, perché è stato lui che è arrivato in ritardo ed è andato via dopo 2 minuti. Noi
c'è anche chi non è mai arrivato, se è per questo.
Ha lasciato della buona birra, però.
Ho lasciato la birra, è vero. Ma cos'è che era il problema di quel giorno lì? È che poi ci ho passato 2 ore e mezza in coda al come si chiama, al tunnel che c'è?
San Gottardo.
Quella, per andare a Zurigo, ecco. Mai più da quella parte. La voce che avete sentito adesso è quella di Gian Pietro Ferrario, non regolare sul podcast, ma quasi, quindi ospite ricorrente.
Ben ritrovati a tutti, buonasera da Gian Pietro.
Gian Pietro, che sapete essere l'anima radioattiva del gruppo.
No, ben detto così.
Sto guardando se per caso...
a Fukushima.
Esatto.
Che è sempre impegnato con le sue attività radioamatoriali, con le scuole e il progetto ARIS. Bene, bene. Marco, hai trovato la scaletta? Perché in realtà ci saremmo io e te a dover parlare di un qualcosa di imbarazzante che ci è successo.
Sì, l'ho trovata.
Ok. Le notizie associative che diamo sempre all'inizio questa volta si focalizzano sulla nostra, come si chiama, lineup multimediale.
Sul nostro schieramento.
I nostri siti web che hanno avuto qualche difficoltà.
Sì.
Okay. Racconta quello, poi chiederò a chi ha scritto la scaletta che cosa vuol dire la visione di Astronautica. Parla?
No, è successo semplicemente che è stato sfruttata una vulnerabilità che non sono riuscito a identificare con assoluta precisione. Probabilmente anche qualcosa di arrivato molto indietro nel tempo e un file che si è mischiato a molti altri dell'engine che fa funzionare i nostri blog, cioè WordPress, e che ha lasciato libero spazio a un exploit. Praticamente è stato iniettato del codice malevolo in tutti i file principali dei nostri blog, e questo è stato fortunatamente individuato dopo meno di mezz'ora dall'increscioso fatto. Ma per sicurezza abbiamo proceduto prima a mettere fuori linea i siti e poi a fare un completo ricaricamento in modo tale da evitare di avere file maligni ancora nascosti in qualche directory dei nostri siti. Quindi a questo punto sono assolutamente aggiornati, puliti, e tra l'altro anche il nostro forum, proprio poche ore prima di arrivare in diretta, abbiamo aggiornato alla versione 2.0.6, l'ultimissima uscita, ed era un po' una prova generale di manutenzione dopo una serie di aggiornamenti che abbiamo fatto anche sul motore del forum. Ci dispiace per il disservizio, purtroppo sono cose che non si possono prevedere, anzi penso che siamo stati relativamente fortunati. Il fatto che molti di noi bazzichino quotidianamente e che ottengano aperto forum e siti quotidianamente ha aiutato a individuare al volo la problematica e a risolverla quantomeno a non lasciare spazio ai risultati, e abbiamo fermato la diffusione di qualsiasi cosa si diffondesse con quel codice.
Beh, la mattina della scoperta è stata... Il forum si comporta in maniera strana. 50% di probabilità che c'è stato un attacco. Più guardavamo e più sembrava effettivamente fosse quello. È una cosa abbastanza comune. Non è che, giusto per tranquillizzare, non è stato niente di direttamente targeted, come si dice. È un po' che non parlo italiano, indirizzato. Ragazzi, è un problema. Indirizzato ai nostri siti, è una cosa che sfrutta falle più o meno pubbliche. In realtà in questo caso mi sa che hanno usato quello che tecnicamente si chiamano zero day, ovvero per cui non esiste neanche una patch. Adesso il forum è stato aggiornato, come diceva Marco recentemente, ed era un security fix, probabilmente era qualcosa, potrebbe essere il canale di ingresso. A volte così, gli attacker scoprono i problemi prima ancora di chi scrive i software, e quindi per un po' di tempo c'è quella finestra in cui un attacco è pubblicamente eseguibile, ma non si sa perché, e non si hanno direttamente le contromisure.
È successo a Deep Impact, allora, in pratica. Ha avuto un errore di data, per quello che ha perso poi il controllo che Deep Impact si è persa. Dicevi uno zero day?
Ma zero day intendevo... ho capito, no, tu dici un rollover dell'orologio, no, per zero day in questo caso dico il giorno in cui viene scoperto l'attacco viene cominciato a essere utilizzato.
Ah. Beh, comunque vorrei rassicurare, per chiudere questa parentesi, i nostri utenti che anche se per qualche minuto c'è stato accesso in lettura e scrittura al database, non abbiamo sul nostro database le password registrate in chiaro, quindi ci sono degli hash, quindi delle sequenze di numeri e lettere semi-random. Tuttavia queste password sono attaccabili, esistono algoritmi che possono decrittare, quindi il consiglio che diamo a tutti gli utenti di Forum Astronautico è di riaccedere e cambiare le password il prima possibile, e di soprattutto di non avere l'abitudine veramente malvagia di utilizzare la stessa password per Forum Astronautico e Gmail, per esempio. Fate delle password non, diciamo, sicure, ma diverse per i vari servizi che avete sparsi su internet. È una scocciatura a cui si può porre rimedio in tanti modi. Ci sono plugin che memorizzano le password per voi, ma è l'unico modo per evitare che con un furto o un accesso fraudolento ai nostri database, come ai database di migliaia di altri servizi sparsi sul web, si possa poi usare l'eventuale recupero di una password come grimaldello per aprire tutte le vostre porte digitali. Quindi questo è più da una raccomandazione per utenti savi che per frequentatori di Forum Astronautico.
Poi basta fare un file con... Un file di testo, uno le scrive tutte tranquillamente, così non se le dimentica.
No, io direi più un post-it giallo da appiccicare sul monitor.
Anche? Sì, però sì. Vedi, tu sei l'unico con gli occhiali, è come quando si gioca a carte, non bisognerebbe mai tenere gli occhiali, perché leggiamo la password nelle tue lenti. Anche tu, Paolo, anche tu, Riccardo.
La mia password è Joshua, naturalmente.
Qualche novità su Astronauticast invece da questa stagione. Finalmente pubblicheremo con costanza anche i video degli episodi, li trasformiamo da una piccola chicca per chi ci segue solo in diretta a una possibilità per tutti, perché finalmente Google ha aggiornato Google Plus, dando la possibilità anche alle pagine di avere Hangout on Air e di collegare le pagine a un account di YouTube. È un pacciocco che non vi dico, ci ho messo qualcosa come mezz'ora soltanto per attaccare insieme i miei tre account a questo punto, quello personale, quello di Google, quello di ISA e quello di YouTube, è veramente complicato, però adesso i video vengono pubblicati automaticamente su YouTube, poi vengono depurati dell'after party e del pre-show e poi sono pronti.
Era quello che intendevo quando ho scritto visione di Astronautica.
Immaginavo, ma ci sono arrivato dopo un po' di tempo. Sono un po' lento anch'io come Marco, avevo le notti anch'io fino all'altro ieri. E niente di che, per il resto il vostro format rimarrà quello che è, faremo le puntate che durano una volta 45 minuti e una volta 3 ore e mezza, e come al solito, e spesso parleremo di aria fritta.
Sì, un'altra cosa che c'è, cioè, in seguito all'attacco informatico, stiamo cogliendo l'occasione anche per rinnovare la veste grafica di Astronaut News. Probabilmente avete già visto che c'è un template diverso.
E degli altri Paolo... siti.
Sì, vai, non facciamo mai niente, facciamo tutto in pubblico, vedete i nostri panni sporchi lavati in piazza, come al solito.
Semplicemente adesso su Astronaut News c'è un template provvisorio, stiamo discutendo con il team di articolisti una serie di proposte di temi nuovi, grafici, la cui caratteristica più importante sarà quella di essere responsive, cioè che funzionano e si adattano automaticamente per presentare la migliore visualizzazione su qualsiasi tipo di dispositivo, da uno smartphone a un mega monitor. E presumibilmente il tema che sceglieremo sarà utilizzato anche su tutti gli altri siti ISA, come peraltro era in passato con il tema precedente.
E magari daremo anche una ritoccata a Forum Astronautico, giusto per farlo sembrare come gli altri siti, perché ci piacciono le cose che sono uniformi. Avevamo anche parlato di migrazione, volevamo lasciare l'attuale provider MediaTemple, questo lo diciamo per chi a chi piace Inside Baseball, diciamo, come direbbero gli americani, il dietro le quinte delle cose. Volevamo passare da MediaTemple a un provider europeo, e in pratica saremmo caduti dalla padella alla brace, siamo finiti in questo provider franco-italiano, non si capisce molto bene, i data center sarebbero in Francia, l'assistenza, i contratti venivano gestiti in Italia e si è visto. Hanno avuto dei problemi pazzeschi nella nostra prima settimana, non siamo neanche riusciti a completare la migrazione. Siamo scappati a gambe levate, mi hanno già rimesso i soldi sulla carta di credito, sono contento, cercheremo un'alternativa, probabilmente un server virtuale, quindi vedrete che si romperà tutto prima o poi, ma non sarà diverso dal solito. MediaTemple, nel frattempo, il provider che stiamo utilizzando al momento è stato acquistato da GoDaddy, che era il nostro provider precedente, quindi stiamo fuggendo da questa gigantesca macchina.
Siamo amati, ci insegue.
Gigantesca macchina non so come definirla, questa azienda americana,
macchina guidata da Danica Patrick,
anche è vero che avevo avuto Danica Patrick come sponsor per un po', ma non è assolutamente
non che abbia influenzato la nostra decisione, anzi ce ne siamo andati a gambe levate perché siamo persone serie,
ma non soltanto per la donna oggetto nelle pubblicità di GoDaddy, ma anche il fatto che era tra i firmatari, la cosa più importante secondo me è che era tra i firmatari di una mozione per fare lobby, per far passare SOPA, PIPA e tutte quelle leggi che di fatto non, agli Stati Uniti non serve avere quelle leggi perché abbiamo visto che lo fanno lo stesso, ma che avrebbero abilitato il framework legale per nasare in giro un po' troppo e violare tutte le libertà digitali. Ma questo è un discorso politico che magari affronteremo in un altro momento, oppure no. Invece passiamo a qualcosa che è un po' più in topic, la smettiamo di parlare di noi, di guardarci l'ombelico, guardiamo invece l'ombelico della stazione spaziale con Gian Pietro Ferrario, che non, contrariamente a noi che ci siamo presi qualche settimana di pausa, è rimasto instancabile a lavorare per Aris e ha fatto qualche contatto.
Sì, da giugno, quindi da poco dopo l'inizio della missione di Luca, siamo stati abbastanza impegnati. In realtà la fase in cui sono stato direttamente coinvolto per me è terminata, però Luca sta continuando la sua collezione di contatti con le scuole italiane. Per quanto mi riguarda, ho gestito due contatti in modo diretto e altri due in Telebridge, più vabbè, chiaramente come mentor ho seguito poi anche altri, e nel frattempo, come dicevo, Luca sta continuando la sequenza di contatti che poi lo porterà, penso, a concludere, se non ricordo male, questo fine settimana. Non mi pare di ricordare che di contatti italiani ce ne siano altri pianificati per quanto riguarda Luca durante la sua missione da qui al termine.
Ma quest'estate Luca Parmitano è stato molto attivo non solo con le scuole.
Sì, assolutamente. Infatti, oltre all'attività che ha condotto con le scuole, ha anche accontentato parecchi appassionati radioamatori prevalentemente italiani, ma diciamo sparsi un po' in tutta Europa, che è una cosa che più o meno tutti gli astronauti che si sono un po' dedicati alla radio a bordo della stazione hanno fatto, ma Luca lo ha fatto in maniera abbastanza continuativa e soprattutto, a differenza di altri dove non hanno annunciato o comunque dato indicazione del fatto che sarebbero stati alla radio, Luca ha regolarmente comunicato via Twitter tramite il suo account che entro pochi minuti sarebbe stato in radio. E potete immaginare che questo era una sorta di chiamata alle armi per tutte le persone con le antenne pronte puntate verso la stazione per poterlo contattare. Davo un'occhiata prima al log e, se non ricordo male, ho letto che fino agli ultimi contatti del 20 di ottobre, quindi pochi giorni fa, ha collezionato più di 200 contatti che vengono chiamati random, che quindi in teoria dovrebbero essere casuali con chiunque si trova in quel momento con la radio accesa nel momento in cui la stazione passa. Sì, sto verificando in questo momento 231, quantomeno salvati a log, quindi dicevo fino al 20 di ottobre.
Come funziona il log? Lui lo compila e poi viene scaricato?
Sì, lo compila credo in maniera il più possibile accurata a bordo e poi lo invia a terra, infatti specie a uno dei coordinatori anche del progetto ARIS, che è Francesco De Paoli, CK0VGF, e lui poi aggiorna il log dei contatti del nominativo India Romeo Zero India Sierra Sierra, che è quello che utilizza Luca, quindi nominativo speciale italiano che sta utilizzando in occasione di questi contatti, così come per i contatti con le scuole.
Ma si tratta di mezzo aereo, come fa ad avere un nominativo italiano?
Non tocchiamo questo argomento che è spinoso.
Lo so.
Non tutti sanno per quale motivo, però insomma.
No, c'è un dettaglio invece che può essere interessante per chi ci ascolta e non è specialista o non è radioamatore, oppure si è semplicemente comprato un apparato di radioascolto da qualche centinaia di euro. Su quale frequenza ci si può sintonizzare per fare anche solo ascolto passivo di quando Luca irradia sopra l'Italia?
Allora, adesso vi do questi dati, però chiaramente dovete avere un minimo di dimestichezza. Giustamente Marco vi dice che dovete essere dotati di un apparato radioamatoriale che può essere un ricetrasmettitore o anche un semplice ricevitore in grado di ricevere la banda VHF in modulazione FM, quindi quella comunemente utilizzata dai radioamatori per le comunicazioni più locali, e la frequenza di ricezione è 145.800 MHz. In realtà c'è una frequenza di uplink con uno shift da applicare, adesso parlo con dei termini tecnici, però chi è appassionato sicuramente capisce di che cosa stiamo discutendo, che è uno shift di meno 600 rispetto a quella di downlink, quindi 145.800 la frequenza di ricezione, 145.200 quella su cui trasmettere.
Come antenna,
non chiamate Luca a 145.800 perché altrimenti non vi ascolta.
Come antenna va bene anche il filo giallo e verde? O?
Evidentemente no, chiaramente l'ideale è disporre di un'antenna direttiva ad alto guadagno da poter orientare e puntare sul passaggio della stazione, ma per contatti di breve durata come quelli che possono essere in queste occasioni random di passaggio con Luca alla radio, anche con un'antenna verticale ci potete provare, magari dovete disporre di un po' più di potenza rispetto a chi lo fa con un'antenna direttiva, però la possibilità di riuscirci non è remotissima anche con una verticale, lo dimostra il fatto che non credo che tutti questi che si sono riusciti a mettersi in contatto con Luca disponessero di una direttiva. Sicuramente c'era anche chi ha avuto la fortuna, magari anche con una semplice antenna portatile, di riuscire a salutarlo e a ascoltarlo.
Dicevo, quindi se ho capito bene, questi QSO, questo tipo di contatti che ha fatto Luca, sono in pratica delle specie di saluti in cui ci si scambia il nominativo e poche altre informazioni.
Sì, tendenzialmente sì, proprio perché il tempo di passaggio della stazione sopra l'Italia o comunque sopra l'Europa, facendo in 90 minuti il giro di tutto il globo, potete immaginare che è di pochi minuti, e in quei pochi minuti Luca cerca di riuscire a contattare il più alto numero possibile di corrispondenti di radioamatori a terra, anche perché chiaramente voi nel momento in cui lo chiamate non sentite nessun altro, a meno che abbiate un amico a breve distanza che fa la chiamata e che quindi sareste in grado di sentire, ma lui là nel momento in cui fa la prima chiamata si sente poi sommergere da decine di chiamate contemporanee che cercano di contattarlo, quindi anche per lui non è facile gestire una sequenza di QSO di questo tipo, quindi se provate anche a cercare, ci sono anche delle registrazioni, normalmente il QSO consiste nello scambio di saluti, di solito Luca dà il benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e lo scambio del nominativo proprio per mettere a log, poco di più.
Hai fatto un contatto random tu?
Purtroppo no, perché da quando sono qui nella nuova casa ancora non mi sono attrezzato con le antenne, e quindi sono qua a parlarne, però non sono fra quelli che sono riusciti a
però hai ascoltato
a farlo. Sì.
Per i nostri ascoltatori che per caso sono arrivati per la prima volta sulle nostre frequenze, che non sono già scappati a gambe levate dopo aver sentito 10 minuti di pontificazioni su maligno, codice, injection e tutto quanto abbiamo raccontato sui siti ISA, vorrei anche precisare che le radio non funzionano in full duplex, cioè per intenderci, se avete visto Gravity ed è quello stato il vostro aggancio alle nostre frequenze, non è possibile ricevere e parlare nello stesso momento sulla stessa frequenza, quindi se voi chiamate sui 145.8 disturbate la frequenza con cui gli astronauti stanno invece trasmettendo dalla stazione verso Terra. Così era giusto una piccola nota polemica.
Invece per quanto
è una nota polemica, però che non è a caso, perché sempre su Twitter, se chi di voi segue qualche radioamatore sicuramente sarà incappato nel fatto che durante questi contatti molti hanno visto succedere proprio questo, persone che chiamavano sulla frequenza di downlink senza preoccuparsi di aver minimamente verificato.
Sì, confermo anche io che sto provando a chiamarlo, però non ci sono ancora riuscito. Almeno in due occasioni ho sentito gente chiamare sull'uplink, quindi sul downlink, scusate, quindi è un avviso che ribadiamo, e insomma un minimo di documentatevi un attimo, proprio una così siamo alle basi, quindi cercate di essere più rigorosi possibili. E un'altra cosa, se riuscite a contattarle Luca potete anche richiedere la QSL, cioè la cartolina che puntualmente arriva, c'è riuscito un mio amico qui dell'area di Modena e ci ha mostrato l'ultima volta che ci siamo visti la sua bella QSL, tutto contento.
Prima di passare all'argomento successivo prima di passare all'argomento successivo di Gian Pietro, una domanda sulla radio, poi mi sembra che anche Paolo ha qualcosa. Quasi off topic, Ricky, si è già saputo qualche risultato dell'HI inviato
Al momento no, se tu dopo vi parlerò anche in Eurobot di questo flyby che magari è stato un pochino travagliato, quindi magari come si dice, l'analisi dei dati per quel particolare esperimento magari non sono proprio nel gradino più basso della checklist delle cose da fare, comunque per il momento non si sa ancora nulla.
Ah, è vero, dimenticavo del safe mode, ho visto adesso la news, scusami. Dicevi Paolo?
No, semplicemente volevo passare al prossimo argomento di Gian Pietro chiedendogli nella sua tarda estate spaziale quale viaggio aveva fatto.
Tarda estate, forse ti riferisci al 22 settembre?
Sì, precisamente.
Ah, ecco.
Quindi
insomma, ho avuto un'occasione di partecipare a un evento interessante a cui so che tu e Marco 2 anni fa, giusto, 2011, avete avuto la fortuna di, come me, partecipare. Di cosa si è trattato? Si è trattato di un tweet up, quindi di un incontro organizzato dall'ESA in occasione di un evento a Colonia, al Centro Addestramento Astronauti, all'EAC in particolare, era associato all'Open Day della DLR, il German Aerospace Day, quindi il centro della DLR, dell'Agenzia Spaziale Tedesca, che è rimasto aperto al pubblico per tutto il giorno. Non sono andato a verificare quante persone ha richiamato quella giornata, ma qualcuno parlava di diverse decine di migliaia. Infatti sì, quindi credo qualcosa del genere. Posso confermare che i viali del centro erano strapieni di famiglie, bambini e di più o meno tutte le tipologie di età. Dicevo che l'evento è stato organizzato dall'ESA con una sorta di piccolo concorso sui vari social network, Twitter, Facebook, in cui è stato chiesto agli utenti di candidarsi a partecipare a questa giornata, nella quale ci hanno accolto. Sono stato fortunato di essere scelto insieme a altri, eravamo in 60 in totale, quindi insomma altri ragazzi insieme a me, sono stato scelto per partecipare a questa serie di presentazioni e visite all'interno del centro sui temi ovviamente più disparati. La scaletta è stata molto fitta, perché è cominciata dal mattino presto con il ritrovo al pullman che ci ha portato all'autobus, che ci ha portato all'EAC, e da subito ci hanno, tra virgolette, chiuso all'interno di questo tendone, dove una dietro l'altra si sono alternate le presentazioni di vari gruppi. Se volete poi magari vi do anche qualche dettaglio sui temi che sono stati trattati. E oltre a questo abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di ricevere la visita di diversi astronauti, un bel po', e di andare poi a visitare in gruppo il centro addestramento astronauti. Purtroppo non c'è stato molto tempo di andare a visitare altre parti di tutto il centro della Delair, se non un'oretta di tempo che hanno lasciato libero, ma potete immaginare che accedere alle varie facilities era, non dico impossibile, ma avrebbe sicuramente richiesto molto più tempo di quello che avevamo a disposizione nella pausa pranzo, altrimenti per tutto il resto della giornata avevamo una scaletta abbastanza intensa, che si è conclusa poi verso le 19, quando siamo tutti rientrati a casa. Insieme a me c'erano altri due ragazzi italiani, Chiara Palla e Michele Lentini, che
Astrocupola.
Astrocupola, esatto, che sono stati selezionati insieme a me, italiani, poi ovviamente moltissimi altri ragazzi, diciamo più o meno tutto il mondo, perché c'erano anche un paio di persone che arrivavano addirittura dagli Stati Uniti, se no da più o meno tutti i paesi dell'Europa. Non so, ditemi un po', cosa volete, qualche dettaglio in più sulla giornata, volete sapere qualche curiosità?
Avevi postato qualcosa sul forum a riguardo, se non sbaglio?
Può essere, durante la giornata chiaramente, che era un po' anche il loro intento, hanno esortato tutti gli utenti ad aggiornare in tempo reale quello che succedeva sui vari social network, Twitter, Facebook, però così a spanne vi racconto un po' quali sono stati i temi che sono stati trattati. Una parte iniziale con varie persone di vari gruppi di lavoro che si sono alternati, il cui focus era quello dell'osservazione della Terra. Quindi tutto quello che è legato a missioni di satelliti dedicati all'osservazione della Terra, con anche le missioni che sono, tra l'altro mi sembra proprio dell'ER, quindi non direttamente dell'ESA ma dell'Agenzia Spaziale Tedesca, con collaborazione ovviamente per l'osservazione di disastri naturali o non naturali e così via. Poi si è trattato il tema dell'alimentazione nello spazio, cercando di entrare un po' in quelli che sono gli studi in corso atti a capire come gestire l'alimentazione degli astronauti anche in vista di missioni di lunga durata verso ovviamente destinazioni diverse dalla Stazione Spaziale Internazionale. Tra le varie presentazioni, vi dicevo, si sono alternate le visite di astronauti, sono venuti praticamente, a parte Luca Parmitano che è a bordo della stazione, e l'inglese, ricordatemi come si chiama, dell'ultima selezione. Timothy Peake, che non c'era, e Samantha, che avrebbe dovuto esserci ma per un piccolo problema di salute non era presente, tutti gli altri astronauti dell'ultima selezione dell'ESA, quindi Alexander Gerst, poi c'era adesso che ve lo devo dire,
Mogensen.
Esatto, Mogensen, poi c'era il francese Pesquet. Thomas Pesquet, e chi altro mi sto dimenticando, gli altri non c'erano. Poi abbiamo avuto, mamma mia che vuoto, l'olandese
Kuiper.
Esatto, André Kuipers. E poi chi altro? Beh, abbiamo avuto il direttore di... Penso anche tu, no? Vero, Michael? No, sicuramente di Marco. Sì. Thomas Reiter, attuale direttore
Buongiorno signor direttore, Human buongiorno.
Space Flight.
Buongiorno esatto. Signor direttore. Morgan. Morgan è il director. Morgan.
Poi che altro? Altri temi che sono stati trattati? Beh, molto bello, sono intervenuti varie persone del team di Rosetta, che sarà la prossima grande, diciamo, missione alla ribalta di ESA il prossimo anno, che hanno un po' raccontato sia, diciamo, la storia di Rosetta dall'inizio fino alla situazione attuale, sia poi dell'Ender non saprei come pronunciarlo, file. Con i vari gruppi che si sono occupati di uno e dell'altro. Poi un piccolo gruppo di lavoro di ragazzi giovani, una delle presentazioni che mi è piaciuta di più, in cui hanno presentato parte delle attività finanziate dall'ESA che sostanzialmente dà libero sfogo alla fantasia di giovani ricercatori che vengono pagati con borse di studio o comunque che accedono a questo progetto e che hanno la libertà di proporre, ovviamente attinenti a quello che sono le attività di ESA, idee nuove che potrebbero poi in futuro trovare applicazione e magari trasformarsi in una missione vera e propria o comunque in un progetto di ricerca vero e proprio. Poi vi dicevo, ci hanno portato a visitare l'EAC, il Centro Addestramento Astronauti, anche se anche lì in realtà l'enorme quantità di pubblico ci ha impedito di accedere direttamente ai mock-up dei vari moduli della stazione che sono riprodotti all'interno dove gli astronauti si addestrano, quindi ci hanno in realtà fatto visitare l'Eurocom, quindi le sale controllo della parte europea della stazione, e abbiamo visto per esempio la piscina dove si addestrano e i mock-up della stazione solo attraverso le vetrate da lontano.
Voi avete le cose periferiche,
hai raccontato tutto,
non voi, cioè,
mi sembra, se mi dimentico qualcosa aiutatemi.
Spenderei solo una parola per dire molto velocemente come si arriva a partecipare a questi incontri. Non è la solita raccomandazione all'italiana, come magari molti staranno pensando, è necessario.
Ah, non mi hai raccomandato tu.
Il modo ufficiale con cui partecipare a questi incontri è di essere utenti Twitter o sui social network particolarmente attivi e poi qualche settimana, un paio di mesi prima del momento della manifestazione, viene pubblicata da ESA su tutti i social media l'invito a partecipare, quindi si fa domanda e venite selezionati, ESA seleziona.
E naturalmente seguite le presenze sui social network dell'Agenzia Spaziale Europea, altrimenti potete sapere di queste opportunità.
Esattamente, proprio perché l'ESA si avvale dei new media per fare il recruitment dei propri partecipanti, quindi non vi resta altro che essere utenti attivi o trovare l'amico giusto, ma...
Ecco, una cosa molto bella, in effetti Marco mi hai ricordato una cosa che... Vabbè, mi ha colpito, anche se in realtà li avevo più o meno già conosciuti tutti. È stato molto bello conoscere le persone che stanno dietro agli aggiornamenti degli account principali dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi non so, l'account @ESA di ESA, @ESA Italia per quanto riguarda gli aggiornamenti in italiano e di tutte le varie missioni. Molto bello perché vedi, o magari chi è appassionato come me, come voi, vede aggiornare quasi quotidianamente attraverso i social media, però magari non riesci a molto a farti l'idea di chi è la faccia che sta dietro a quello che viene scritto. È carino aver avuto modo anche di chiacchierare con loro e conoscerli. Quasi tutti ragazzi molto giovani, con passione, che come noi si appassionano e fanno questo ovviamente per lavoro, ma si vede che lo fanno anche perché sono presi, ecco così, dal tema.
Scusate, avevo il volume abbassato.
Regista?
No, sono qua, stavo parlando al nulla perché avevo il volume abbassato. Dicevo, proseguiamo perché abbiamo una lunga scaletta, siamo già ampiamente oltre la mezz'ora. Ovviamente è la prima puntata, non temete, cercheremo di recuperare il nostro ritmo e le nostre abitudini.
Due parole che sono poi uguali sempre, quindi...
essendo abitudini, devono essere un po' ripetitive, insomma. Cosa ti vuoi aspettare?
No, dico, sei della serie, non promettiamo che la prossima puntata durerà 30 minuti, poi ne dura 1 ora e 30, e la gente ci resta male. Sì, no. Ma non è vero, è bellissimo, dai, è anche un gruppo di amici, non abbiamo un produttore che ci dice taglia che costa, taglia che costa.
Sì, in realtà il nastro è gratis, più o meno. La scaletta di questa sera abbraccia un po' una serie di eventi che sono successi durante il periodo non collegato, come si diceva alla domenica sportiva. Tutto il calcio minuto per minuto. Non sono strettamente attualità, però sono cose di cui vale la pena parlare, ma c'è anche dell'attualità. La prima cosa del segmento news di cui volevamo parlare però è un ricordo per Scott Carpenter. Io mi perdo sempre quando si parla della storia dell'astronautica, sono sempre un po' ignorantello, ma ovviamente so che è uno dei Mercury 7 e Marco sicuramente ne sa di più.
Sì, Scott Carpenter è deceduto la scorsa settimana. Mi ricordo di aver visto al volo la notizia su Twitter. Per essere precisi, il 10 ottobre 2013 è venuto a mancare, appunto, dicevamo, Scott Carpenter, che faceva parte del gruppo dei primi 7 astronauti selezionati per il programma spaziale americano. Sapete bene che Yuri Gagarin è stato il primo uomo nello spazio, ma già anche in casa americana si stava lavorando per selezionare e mandare nello spazio appunto un rappresentante del paese d'oltreoceano prima dei russi, obiettivo che è stato mancato, ma in realtà il programma era intenso e anche abbastanza impegnativo dal momento che gli americani avevano un gap anche tecnologico per quanto riguarda i lanciatori da colmare. E allora cosa fecero? Riempirono questo spazio di attesa durante il programma di sviluppo delle Mercury con i sette astronauti, trasformando questi 7 uomini, tutti di provenienza militare, che non avevano mai volato nello spazio, in vere e proprie superstar che giravano il paese più come stunt promozionale che per raccontare appunto le loro esperienze, visto che ancora oggettivamente non ne avevano avute. Carpenter era, quindi dicevo, uno degli Original Seven, e purtroppo la sua morte, tra virgolette, è arrivata anche in un periodo un po' sfortunato, perché è accaduta nel bel mezzo dello shutdown dovuto al mancato accordo del Parlamento degli Stati Uniti su questioni di bilancio, e la conseguenza è stata la chiusura, lo spegnimento di buona parte dei siti della NASA, e quindi la sua dipartita ha avuto una copertura relativamente in sordina. Ed ecco perché il famoso sito collectspace.com, che è molto ben conosciuto tra gli appassionati del genere, ha avuto anche l'opportunità di raccogliere alcune delle dichiarazioni dei familiari, che potete leggere poi direttamente sul sito astronautinews.it nella notizia che copre perfettamente quanto è accaduto, scritta dal nostro Luca Frigerio. Ma vediamo quindi di tralasciare le solite, diciamo, dichiarazioni di circostanza e guardare di più a quello che è stato l'unica esperienza di volo di Scott Carpenter. Scott Carpenter ha seguito John Glenn come secondo americano a volare nello spazio e compiere un'orbita, perché c'è una differenza che abbiamo sempre accennato: andare nello spazio si può fare un grande salto, una parabola che va da oltre 100 km, ma ben altra cosa è andare in orbita, e cioè rimanerci, non ricadere. E Scott Carpenter è stato il secondo americano ad avere questa opportunità e il primo in assoluto a compiere due cose: un vero e proprio esperimento, una serie di esperimenti scientifici, e la prima persona americana a provare a ingerire del cibo solido nello spazio. Cose che oggi ci fanno un po' sorridere, ma dovete pensare che a quest'epoca pionieristica non era per nulla sicuro, per esempio, che senza la spinta dell'attrazione di gravità, o meglio l'attrazione della gravità verso il basso, fosse possibile per una persona ingerire senza problemi del cibo solido. Poi si è verificato invece che le contrazioni del muscolo esofageo riuscivano a trasportare il cibo verso lo stomaco. Ma come molte altre cose che oggi ci fanno sorridere, allora si trattava di trovare uno che avesse anche il coraggio di finire possibilmente strozzato dal cibo mentre volava in perfetta solitudine intorno alla Terra. Il volo di Scott Carpenter è avvenuto a bordo del Mercury, a bordo della navetta Mercury, e grazie all'utilizzo del vettore Atlas il 24 maggio del 62, con un'orbita di circa 264 km metri di altezza e un volo caratterizzato da qualche problema. Perché se gli esperimenti scientifici erano andati perfettamente bene, un piccolo errore di Carpenter, che scordò di chiudere uno dei due sistemi disponibili per la manovra, più questo poi ha dichiarato lui, la tardiva accensione dei retrorazzi che avrebbero dovuto rallentare la sua corsa e farlo ricadere verso terra al termine della missione, lo portò fuori rotta di circa 400 km con un punto di splashdown particolarmente distante, quindi da dove si pensava che la sua capsula avrebbe toccato la superficie dell'oceano. E ci fu naturalmente un'inchiesta ufficiale, non fu semplice, come non era sicuramente semplice a quei tempi individuare tutte le problematiche, ma alla fine risultò le cause dei problemi che aveva avuto erano di tipo tecnico. Per esempio, il sistema che doveva accendere automaticamente questi motori di frenata, questi retrorazzi, non funzionò nella maniera per cui era stato progettato. Per un po' Carpenter rimase alla NASA, ma poi decise di dare le dimissioni, e complice anche una caduta dalla motocicletta che gli costò la rottura di un braccio, non volò più nello spazio, quindi Carpenter ebbe un'unica missione di volo. E anche qui vorrei aprire una brevissima parentesi per riflettere insieme a voi su come non ci sia proporzione tra la fama goduta da questi personaggi e quello che poi hanno svolto realmente come compiti nello spazio. Quindi il reale motivo per cui queste persone sono passate alla storia, passeranno alla storia, è più legato all'aspetto pionieristico delle loro imprese quanto al reale valore scientifico, piuttosto che al valore astronautico, tra virgolette, di quello che hanno fatto. E lui stesso lo aveva ammesso in un'intervista del 99, quando disse che certo, comparare la sua esperienza nello spazio con quelle, per esempio, compiute, penso solo al nostro Luca Parmitano, che si è trovato a gestire due passeggiate spaziali più 6 mesi a bordo della stazione spaziale, insomma, fa un pochino ridere. In realtà, ripeto, senz'altro l'aspetto pionieristico delle loro avventure.
Ricordiamo che le Mercury, prima di essere state occupate da uomini, sono state occupate anche da una scimmia, quindi...
Ah sì sì, sicuramente si era preferito non rischiare di mandare direttamente nello spazio il più intelligente, vogliamo dire così, dei primati, e si era scelto, gli americani avevano scelto di inviare degli scimpanzé in quanto ritenevano che le reazioni psicofisiche di un primate, come appunto uno scimpanzé, erano molto simili, erano significative come un esempio di come un primate avrebbe reagito a quell'ambiente straordinario. Il volo di Carpenter durò circa 4 ore e 56 minuti, quindi contro i 6 mesi, dicevamo, è presto fatto il confronto, ma ripeto, si tratta di premiare anche un aspetto pionieristico. Aspetto pionieristico che sembra però, a mio parere, fare una sorta di costante nella vita di Carpenter, perché lasciata la NASA si dedicò a fondò un'azienda di studi marini, di ricerche marine per lo sfruttamento delle risorse oceaniche e il miglioramento delle condizioni di vita sulla Terra, e spesso collaborò anche con Jacques Cousteau, che qualcuno magari ricorderà, un famosissimo documentarista e studioso del mare, che pose alla conoscenza dell'audience mondiale le problematiche e le bellezze degli oceani che sono poi la maggior parte del nostro, costituiscono la maggior parte del nostro pianeta. La Marina degli Stati Uniti era il corpo a cui Carpenter apparteneva, ma proprio diede le dimissioni anche dalla Marina per fondare la Sea Science nel 1969, quando i suoi colleghi posero piede sulla Luna. Quindi interessante la vita di questo personaggio, che vi invito ad approfondire, e con lui se ne va un altro piccolo pezzo dei pionieri degli albori dell'astronautica, ed è un po' anche un invito, oltre non solo ad approfondire la sua vita, ad approfondire anche in generale la storia di come l'astronautica sia nata come scienza e si sia evoluta. È molto interessante approfondire e capire bene cosa che ha fatto... No, non lo voglio dire, ne parleremo in un prossimo episodio, ma studiare la storia ci serve per avere le giuste lenti per interpretare i fatti, e quindi un invito a tutti i nostri lettori a non dimenticare questi personaggi, questi aspetti.
Già, parlavi del confronto tra l'attività di un astronauta oggi e allora, credo che sì, forse sarebbe un po' ingeneroso dire che erano solamente dei passeggeri per le Mercury, perché comunque avevano un ruolo anche fondamentale nella progettazione all'epoca delle capsule, di conseguenza un po' mi rimangio quello che ho detto, ma ciò non è a detrimento del si dice detrimento dell'attività degli astronauti oggi, specialmente quando un pochettino il livello di rischio, che comunque per quanto sembra routine non è mai zero, il livello di rischio aumenta un pochettino, anche la percezione dello stesso. Non ricordo se nell'ultima puntata della stagione 6 avevamo già parlato della Eva bagnata, dell'attività extraveicolare bagnata di Luca. Mi ricordo che l'avevamo annunciata come imminente, ma
l'avevamo anche accennato al problema che era occorso.
Ah, ok, quindi era l'ultima puntata probabilmente, perché l'attività extraveicolare era del 16 luglio, quando lo ricordiamo giusto come riassuntino. Dopo poco tempo dall'inizio dell'attività extraveicolare, Luca ha cominciato a riportare al controllo missione di avere dell'acqua all'interno del casco. All'inizio è stato suggerito che potesse trattarsi semplicemente di una perdita della cannuccia che viene utilizzata per bere, perché un'attività extraveicolare può durare anche 6-7 ore e ovviamente gli astronauti hanno delle sacche di acqua potabile. Quindi è stato anche suggerito di bere questo liquido, che aveva un odore, un gusto amaro, e probabilmente era proveniente dal circuito di raffreddamento. Vi rimando al blog di Luca Parmitano, che trovate sul sito di ESA, cercate Luca Parmitano blog su Google e salta fuori, per il suo racconto, che è distaccato ma molto professionale, ma che riesce a comunicare la tensione del momento, che era anche superiore a quella che era apparsa in un primo momento, perché Luca è rimasto perfettamente calmo con il casco che si riempiva d'acqua, che lentamente andava a inzuppare anche le sue cuffie, togliendogli la possibilità di ascoltare quello che gli veniva detto, e poi nel microfono, quindi la possibilità di parlare, e quindi di essere praticamente accecato e senza la possibilità di parlare. Mi viene l'ansia soltanto a raccontarvelo. Date un occhio al suo blog per un racconto di prima mano. La notizia invece, le novità nel periodo non collegato, come dicevo, sono relative alla ricerca dei guasti, del guasto che ha causato questa perdita di liquido. L'equipaggio a bordo della stazione ha effettuato minuziose analisi di tutto il circuito di raffreddamento nei giorni successivi all'attività extraveicolare, senza trovare una pistola fumante, senza trovare un ovvio taglio o rottura nel circuito. E il 29 di agosto hanno deciso di fare un altro test, che è quello di mettere in condizioni di effettuare un'attività extraveicolare l'intera tuta, ovviamente senza un astronauta a bordo, all'interno, ma di pressurizzarla e di mettere in circolo il raffreddamento, esattamente come se ci si accingesse a un'attività extraveicolare. E come nella speranza di ogni ingegnere che si occupa di troubleshooting, il problema si è riverificato. Quindi c'è anche un bel video che è linkato nelle note dell'episodio, dove c'è la news, del casco che si riempie d'acqua, di queste grosse bolle d'acqua all'interno del casco, che hanno permesso di, se non di trovare effettivamente il problema, perché ancora non è chiaro il punto di uscita dell'acqua, di effettivamente di isolare il sottosistema che causava la perdita, quindi il circuito di raffreddamento. Sta adesso agli ingegneri trovare il modo di riportare la tuta in condizioni di funzionalità. Con la ultima Soyuz dovrebbero essere arrivati a bordo alcuni elementi assorbenti, che sono, penso, diciamo, l'imbottitura del casco. Ovviamente, come tutto in ambito astronautico, ha un acronimo ed è HAP, Helmet Absorption Pads, che potrebbero essere andati su con la Soyuz o con la Cygnus, ma purtroppo non posso garantirvelo. Parlo di quello che diceva la news a metà agosto. E si sta anche parlando di equipaggiare uno dei rack della prossima, dei sistemi di trasporto di rack della prossima capsula Dragon, per riportare a terra l'intera tuta per analisi a terra. Ad ogni modo, è molto importante trovare con estrema certezza la causa di questo problema, non soltanto un'idea della direzione in cui guardare per riguadagnare l'agibilità delle MU, delle tute spaziali americane, per continuare la manutenzione della stazione spaziale e le passeggiate spaziali che servono per mantenerla in esercizio. L'articolo a firma di Paolo Actis su Astronaut News chiude citando quello che dice Luca nel suo blog: lo spazio è una frontiera dura e inospitale in cui noi siamo ancora degli esploratori e non dei coloni. La bravura dei nostri ingegneri e la tecnologia che abbiamo a disposizione fa sembrare semplici cose che non lo sono, e a volte forse lo dimentichiamo. Meglio non dimenticare. Mi sa che se l'ho ricordato molto bene. Come aveva detto Paolo, adesso mi ricordo che ne avevamo parlato, Luca non è la prima volta che si trova in difficoltà sul lavoro, mettiamola così, perché ha avuto un incidente a uno dei motori, un guasto a uno dei motori di un aereo che stava pilotando sopra la Manica, quindi...
Un bird striker.
Quindi, vabbè, di fatto il motore aveva perso la funzionalità a causa di un impatto. E
no,
l'impatto con uccelli.
No.
Contro il parabrezza, però.
Ok.
Il motore ha funzionato, l'uccello ha distrutto.
Sapete cosa? Fatelo voi il programma. Allora fatelo voi, se sapete tutto, fatelo voi.
Okay, in questo caso basta linkare l'episodio precedente.
No, ma perché io dico le cose? Perché non è che me le invento, io sono convinto di aver sentito quella cosa lì, non me la ricordo. Il mio cervello riempie.
Sudo kill meno 9 M Sacchi.
Posso fare un dump del core?
Succede, non ti preoccupare.
Va bene, leggetevi la notizia che è molto meglio che sentire le mie blaterazioni. Ricky, parla tu.
Nel periodo non collegato, a parte l'inconveniente più grosso corso, diciamo, nella routine degli astronauti, che è quello che ci ha appena finito di raccontare Mike, le cose sulla stazione spaziale si sono svolte con la consueta, diciamo, tranquillità e routine. La prima cosa è che la Soyuz TMA-08M, quella di Vinogradov, Mizurkin e Cassidy, è rientrata a terra l'11 settembre senza problemi, e quindi per un breve periodo la stazione spaziale è rimasta abitata solo dall'equipaggio, insomma, di Parmitano, dagli amici dai compagni di viaggio di Parmitano, quindi Karen Nyberg e Yukurchin. Tra l'altro la loro expedition è una di quelle, insomma, spedizioni abbastanza movimentate dal punto di vista delle attività, perché non solo ci sono state appunto le due passeggiate extraveicolari di Parmitano e Cassidy, ma anche delle passeggiate spaziali del segmento russo, che hanno visto impegnati Mizurkin e appunto Yukurchin, che attualmente è l'attuale comandante della stazione spaziale. Ed inoltre la stazione è stata visitata dall'HTV giapponese, dalla TV e come vedremo tra poco anche dal debutto della Cygnus. Quindi, insomma, possiamo dire che la normalità c'è stata, e però, insomma, è anche una routine piuttosto impegnativa. E, tra l'altro, cioè, a me, probabilmente col fatto che c'è stato anche agosto di mezzo, insomma, la missione di Luca mi è sembrata letteralmente volata, perché pensate che è decollato il 28 maggio e 12 novembre, quindi tra poco meno di un mese rientrerà, e sarà che magari anche italiano, insomma, la cosa c'è abbastanza preso. La sua missione sta comunque volgendo al termine. Nel frattempo la Soyuz TMA-10M ha raggiunto il trio che era rimasto dell'expedition precedente, e il 25 settembre esattamente è arrivata la TMA-10M, che, come ormai sta diventando routine, ha raggiunto la stazione spaziale in 6 ore contro, diciamo, la procedura standard precedente, che era quella delle 48-49 ore. A bordo di questa ultima Soyuz ci sono Oleg Kotov, che, se seguite l'ambito spaziale, avrete già sicuramente sentito nominare, è già la terza volta che vola,
mentre il resto dell'equipaggio della Soyuz è composta da due rookie, uno è l'americano Mike Hopkins e il russo Ryazansky. Sono in questo momento appunto da praticamente oggi è, guarda, il 24, quindi è un mesetto che sono a bordo anche loro e stanno così ambientandosi, perché comunque fra un po' la stazione sarà loro, appunto, come dicevo, quando l'equipaggio di Parmitano rientrerà a terra. Questo per quanto riguarda la rotazione, insomma, l'attività a grandissime linee di quello che è successo nella stazione spaziale in questo periodo, quindi tutto regolare e tutto a posto.
No, se posso aggiungere una cosa è che diversamente dal solito il prossimo cambio turno arriverà prima la Soyuz successiva e poi partirà Parmitano per rientrare, che è una cosa che capita molto raramente, cioè la seconda volta che capita in assoluto.
Ah, quindi
infatti
saranno
forse solo un'altra volta.
Sì.
Saranno in 9, quindi per
saranno
un po'.
In 9 sì. Con 3 Soyuz attraccate, infatti dovrà si sgancerà a TV, quindi Parmitano e i due compagni saliranno sulla loro Soyuz, si sganceranno dalla stazione, si attraccheranno dove c'era prima la TV, prima di lasciare libero il molo per poter attraccare la nuova Soyuz carriera.
Meno male che ci sono 4 canali Space to Ground adesso, 9 comincia a diventare una folla.
Ma tu sei ormai fai l'allenamento facendo il regista di Astronauticast, quindi ci dici break un attimo, uno per volta, allenati a fare sta scena.
Bene, sempre nel periodo non collegato si è consumata completamente la missione di Cygnus, finalmente l'aspettavamo da tempo.
Sì, si è conclusa con la disintegrazione controllata a rientro nell'atmosfera, la prima missione del veicolo cargo automatico commerciale Cygnus. La disintegrazione è avvenuta ieri, quindi il 23 ottobre del 2013, e la missione era iniziata il 18 di settembre con il lancio a bordo di un razzo Antares della capsula Cygnus. Lanciatore e capsula sviluppati entrambi dall'azienda commerciale spaziale privata Orbital Sciences Corporation, che ha effettuato questo volo nell'ambito del programma di fornitura di servizi di trasporto spaziale commerciale della NASA, chiamato Commercial Orbital Transportation Services. In realtà l'attracco ha dovuto aspettare oltre una settimana dopo il lancio per una serie di due circostanze. La prima è un problema software di incompatibilità tra i formati dei dati di localizzazione GPS del cargo e della stazione spaziale, risolta con un aggiornamento software. E poi, come accennava anche Riccardo, è stato ritardato l'attracco del Cygnus del Cygnus per l'arrivo dell'equipaggio della Soyuz TMA-10M. Quindi l'attracco per mezzo della cattura con il braccio robotico della stazione spaziale è avvenuto il 29 di settembre ed è stata una prima sia per l'Europa in generale sia per i nostri astronauti, perché ha effettuato Luca Parmitano la cattura con il braccio robotico della stazione, quindi è stato anche il primo astronauta europeo ad effettuare questa manovra. Cygnus ha trasportato sulla stazione circa 600 kg di rifornimenti, attrezzature considerate non essenziali per questa missione di prova, e una volta svuotato è stato riempito con circa 1300 kg di rifiuti e altro materiale non più utilizzato sulla stazione, rifiuti e materiale che sono stati smaltiti, per così dire, con la disintegrazione del cargo nell'atmosfera, come ricordavamo. Questa è stata, dicevo, la prima missione dimostrativa, la prima operativa, cioè quella che inizierà una serie di voli regolari di trasporto e di rifornimento, è prevista per la seconda metà di dicembre, sempre del 2013, questa volta con un carico maggiore di circa 1400 kg. una curiosità sul razzo Antares che ha portato nello spazio la navetta Cygnus è che i motori del suo primo stadio sono derivati dai motori sviluppati per il razzo sovietico N1 che avrebbe dovuto portare i cosmonauti sovietici sulla Luna. Una lunga evoluzione che è partita appunto con quei motori sviluppati all'inizio degli anni 70.
Grazie, grazie Paolo. Stavo sperimentando con la possibilità di mostrare le notizie schiacciando parecchio la finestra, grazie al nuovo design, che come diceva Paolo, com'è che si chiama? Responsive?
Responsive, sì.
Così da poter mostrare anche la notizia sul forum mentre ne parliamo. Sempre per stare in ambito commerciale, anche se non direttamente collegato ancora alla stazione spaziale, SpaceX ha cominciato a sperimentare con la nuova versione del Falcon 9, con risultati un po' discutibili.
Sì, diciamo risultati curiosi, perché questo lancio è stato abbastanza tormentato per molti motivi. Il 29 settembre il Falcon 9 è partito nella nuova versione chiamata 1.1 con motori più potenti e con tutta una serie di miglioramenti, fra i quali ci dovevano essere anche dei vari test che riguardavano sia la possibilità del riutilizzo delle varie componenti e in questo caso soprattutto il primo stadio, quindi il riutilizzo del primo stadio, e poi il riavvio del secondo stadio arrivando in orbita. Allora, per quanto riguarda il primo stadio, è avvenuto tutto come secondo regola fino al distacco. Poi il secondo stadio si è acceso e il carico si è allontanato col secondo stadio, ma il primo stadio ha fatto un suo percorso orbitale, semi-orbitale, di fatto arrivando a 63 km di quota ha riacceso 3 dei 5 motori e questa riaccensione ha funzionato esattamente come volevano testare quelli di SpaceX, e è stato poi rispento, però a questo punto il razzo ha iniziato a ruotare secondo l'asse longitudinale e la seconda riaccensione, che avrebbe dovuto rallentare ulteriormente il rientro del primo stadio, non è avvenuta perché la forza centrifuga ha fatto in modo che i propellenti non arrivassero più al motore, alle pompe per alimentare il motore, e quindi di fatto il primo stadio si è schiantato nel mare, nell'oceano, è andato praticamente completamente distrutto. Diciamo quindi che questo tentativo è parzialmente riuscito. Comunque l'idea, quella di ho sempre avuto un po' di dubbi su questa idea di riutilizzare gli stadi, perché comunque bisogna prevedere una quantità di propellente più alto per fare in modo che possa anche rientrare, appunto per frenare il rientro di questi componenti. Però SpaceX dice che è sufficiente un 35%, mi pare, di riduzione del payload per quanto riguarda il Falcon 9 per poter avere la riutilizzazione di tutti i componenti del vettore. Se fosse così, effettivamente potrebbe essere una buona cosa. Consideriamo il fatto che, fra l'altro, contemporaneamente, e più tardi ne parlerò ancora, è stato fatto anche il test con il Grasshopper per appunto verificare che sia possibile con lo scaldabagno, come era stato chiamato anche da qualcuno, di fatto è il primo stadio, che possa ridiscendere e atterrare con delle zampe apposite con un rientro molto, molto preciso. Comunque, il primo stadio ha avuto questo funzionamento, diciamo che è andata a buon fine per quanto riguarda la missione principale. Le missioni secondarie, diciamo che ha funzionicchiato, però deve ancora essere perfezionato. Il secondo stadio ha funzionato perfettamente fino all'arrivo in orbita. L'arrivo in orbita ha sganciato tutti i suoi satelliti, quelli che erano previsti, perché a bordo c'erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satelliti, più i vari componenti che separavano i vari satelliti. Diciamo che in orbita dovevano arrivare 11 componenti. Sganciati i satelliti, il secondo stadio doveva, dopo un determinato tempo, riaccendersi. Però pare che non si sia riacceso. O meglio, ci sono dei problemi per quanto riguarda proprio questa riaccensione. Si dice, ma ovviamente SpaceX ha smentito categoricamente la cosa, che possa essere esploso il secondo stadio. È un discorso abbastanza curioso se si guardano i dati del NORAD, dello Space Track, che segue i pezzi che sono in orbita. Allora, in un primo tempo devono essere 11 componenti in orbita, e in un primo tempo ne avevano trovati 20. SpaceX ha affermato che questi componenti erano delle parti di isolamento che si sono staccate dal secondo stadio. Diciamo che erano troppo grandi o comunque troppo radioopachi, perché venivano rilevati dai radar questi componenti, quindi rimangono i dubbi. Il discorso è anche un altro. In base ai rilevamenti della Space Track, inizialmente erano 20 parti. Un ricontrollo che è stato fatto un paio di settimane dopo ha visto che in realtà erano 21 parti, però nel frattempo ne erano già rientrate 3 e a quanto pare ne avevano perse 10 di vista. Quindi a oggi sono stati rilevati praticamente tutti i satelliti e la parte principale del secondo stadio. Tutti gli altri sembra che siano detriti e siano sparsi su una, chiamiamola nuvola, che però è ancora abbastanza ristretta. Quindi il discorso rimane il fatto che se fosse stata un'esplosione vera e propria, tutte le varie componenti dovrebbero allontanarsi con una certa velocità reciproca. E in realtà questa velocità reciproca è abbastanza bassa e quindi potrebbe anche aver ragione SpaceX che non è stata un'esplosione vera e propria. Resta il fatto che i prossimi lanci del Falcon 9 versione 1.1 sono stati rimandati proprio per fare luce su questo possibile problema. Soprattutto perché i prossimi lanci riguardano satelliti che devono andare in orbita geostazionaria, e quindi la riaccensione del secondo stadio è indispensabile per poterli portare almeno nell'orbita di trasferimento. Diciamo che appunto come volo è stato un pieno successo per quanto riguarda la missione primaria, quindi tutti i satelliti sono arrivati in orbita, sono tutti nelle loro orbite previste ed è andato tutto bene. Tutti gli esperimenti che dovevano fare sono rimasti un po' nel dubbio. Fra l'altro, un'altra cosa che è curiosa è che uno dei satelliti, il CU-SAT, era diviso in due parti. Però la parte top, che era divisa in due top, una la top e la bottom, la parte top si è guastata prima del lancio e quindi l'hanno lasciata agganciata al secondo stadio, e a quanto pare è ancora agganciata al secondo stadio perché la parte bottom è riuscita a sganciarsi direttamente dalla prima parte. Ci sono un sacco di notizie, di informazioni, e soprattutto con lo Space Track che continua a monitorare la situazione, si vedrà prima o poi di capire bene che cosa è successo. Soprattutto questo alla luce di quello che dovrà ancora fare questo razzo vettore, perché la considerazione è proprio quella: si dovrà vedere di fare altri lanci e soprattutto che il secondo stadio funzioni come si deve, e che poi possano anche arrivare a fare i test per quanto riguarda il rientro dei vari componenti, se appunto SpaceX continua con questa sua idea, ma a quanto pare è così, perché già dai prossimi lanci pare che il primo stadio sarà addirittura attrezzato con le zampe di rientro, le famose zampe su cui dovrebbe appoggiare nel caso che atterri sulla terraferma. E una delle cose che ha detto SpaceX è che se ci fossero state queste zampe montate, il primo stadio non si sarebbe avvitato, diciamo così, non avrebbe preso questa rotazione lungo l'asse longitudinale, e quindi molto probabilmente il rallentamento avrebbe funzionato a dovere.
Ma ne abbiamo sicuramente parlato quando SpaceX ha annunciato i piani, quantomeno per studiare la possibilità di far rientrare il primo stadio, fare atterrare il primo stadio. Ma come funzionerebbe? Loro lancerebbero da Vandenberg o da Texas e atterrerebbero in Florida? Qualcosa di simile? Perché non mi spiego.
Se partono dal Texas, sì, dovrebbero atterrare in Florida. Se partono da Vandenberg, sì, anche. Dovrebbero in teoria ridiscendere in Florida, perché poi rimane pilotato il rientro. Quindi di fatto ha tutto il tempo che vuole per poter scendere e controllare il rientro. L'unico problema è che attualmente non hanno ancora i permessi per poter fare le manovre sopra le zone abitate. E quindi il problema è proprio il fatto che devono fare tutto, e quindi per adesso devono far cadere tutto in oceano, perché non hanno ancora la possibilità appunto di poter, perché il rischio è che se perdono il controllo del primo stadio potrebbe fare dei danni anche abbastanza gravi. Perché non
beh, ma in Cina non è mica un problema questo.
Ah beh, dovrebbero andare in Cina a fare le prove, quello è vero, sì.
Potrebbe essere una delle richieste di una risposta alla richiesta di collaborazione del programma spaziale cinese. Era una battuta, non era una vera proposta. Non mi vedete
sì,
più?
Sì. Ci abbiamo tutti pensato un attimo seriamente, mi sa, invece. No, su questa notizia volevo fare semplicemente un rapido corollario. Il fatto che comunque SpaceX si conferma, a prescindere dall'esito più o meno felice di alcune manovre recenti, forse la più attiva di tutte le compagnie impegnate in queste innovazioni, in questo ingresso dei privati nel mondo spaziale. E rimane, se ci pensiamo un attimo, una cosa che secondo me merita tutto il nostro rispetto e ammirazione, il fatto che loro si siano buttati mani e piedi cercando una soluzione per abbassare in tutti i modi i costi di lancio. Sappiamo bene che la propulsione a curvatura e le soluzioni da film di fantascienza sono appunto cose relegate al mondo della fantasia. È assolutamente facile, anzi anche troppo facile, per un'azienda che si butta alla ricerca di soluzioni innovative come quella di recuperare almeno parte del lanciatore, commettere degli errori, oppure semplicemente scoprire che quello che si era calcolato in simulazioni e nello studio di molti ingegneri nella realtà ha delle complessità impreviste o comunque non facilmente contrastabili dalle soluzioni adesso a disposizione. Un po' così, per esperienza, la prova diretta dei fatti è senz'altro la migliore delle strategie quando si vuole poi sviluppare un design così innovativo. Quindi forse un po' di tutto questo stupore per il fatto, non parlo di te Luigi, parlo anche di una serie di articoli o di commenti quasi increduli, quasi della serie te l'avevo detto, sul fatto che questo test di rientro non sia stato perfetto, mi lasciano un po' col sorriso sulle labbra, perché dico certo, sono tutti bravi a parlare, poi dopo però SpaceX ci prova e può essere che al secondo o al terzo tentativo ci azzecchi. Non so le economie di scala se daranno i risultati che davvero SpaceX si prefigge, se non so se il risparmio realizzato dal semplice recupero del primo stadio pagherà il costo dello stesso studio e davvero riuscirà ad abbassare significativamente i costi di lancio. Ma per il solo fatto di averci provato, per me, personalmente, umilissima opinione, lascia su, sull'inventore, sul creatore di SpaceX, Elon Musk, quella aura di vero e proprio, come si chiama il tizio di Iron Man, scusate, di Tony Stark dei nostri giorni, veramente uno che si butta con il cuore in avanti verso, verso innovazioni che magari non saranno proprio sempre perfette o che non funzioneranno alla prima, al primo tentativo, ma kudos per averci provato. E questo senza, no, ripeto, senza nulla togliere Luigi, Era solo pensavo a ben altri commenti che ho visto in giro.
Mo sembrava quasi finto, no? Che andasse tutto troppo sempre perfetto, sempre così, almeno umano, no?
Sì, no, ma l'altra cosa che mi aveva Luigi in realtà mi ha dato solo l'aggancio. I commenti più amari li ho visti al video che è stato diffuso di Grasshopper, no? Che ah, ma è finto, ah, ma non può essere vero, si vede che è tutto. Allora, da una parte, insomma, mi sembrano tanti rosiconi ultimamente intorno a SpaceX. Probabilmente merita invece un grandissimo in bocca al lupo perché ce la stanno mettendo tutta. E a me, le persone così audaci che sfidano i limiti del possibile o del conosciuto piacciono tantissimo.
No, ma io non stavo criticando, stavo solo semplicemente dicendo che mi è sempre sembrata una cosa molto, molto particolare, molto difficile da realizzare, però tanto di cappello il discorso è perché lui ci mette i suoi soldi, è proprio quello il discorso, nel senso che è una impresa privata e quindi sono loro che stanno sviluppando questo sistema facendosi i calcoli in tasca, perché probabilmente tutta questa parte di sviluppo, anche solo il Grasshopper, quell'idea del Grasshopper è veramente da rimanere a bocca aperta, è una cosa eccezionale. E altri che ci avevano provato, fra l'altro, il famoso scaldabagno, non è la prima volta che lo provano a far volare, e altri hanno fallito miseramente. Invece loro ci stanno riuscendo un passetto per volta, però in effetti sta funzionando. E poi certo non può funzionare tutto al primo colpo, anche perché in un solo lancio adesso c'era il nuovo tipo di vettore, i nuovi motori, il nuovo sistema di rientro, era tutto nuovo. Cioè, è già andata bene che la parte commerciale ha funzionato tutta, secondo me. Quindi in effetti sì, no, ci mancherebbe ancora. Non volevo assolutamente denigrare il lavoro.
Mi sono fatto anche l'idea che a volte le risorse necessarie per fare qualcosa che è tutto stracalcolato prima, con un margine di errore zero, quasi zero, probabilmente non giustificano invece magari il provare, sbagliare, aver speso diversi ordini di grandezza meno e magari correre ai ripari dopo l'errore. Certo, chiaro, errore sempre calcolato e nei limiti dell'accettabilità, però probabilmente anche questa valutazione viene fatta. Non so, io ci provo, se sbaglio so quello che ho sbagliato, risolvo, non so, mi sono fatto un po' stia qua anche.
Penso che il ruolo di Tony Stark sia davvero quello lì, nel senso che secondo me si guardano nelle riunioni e dicono: ragazzi, proviamoci, male che vada sono soldi miei, non fermiamoci. Ecco, perché quello che dicevi tu, Gianpietro, mi fa pensare al fatto che NASA, con tutto il rispetto, sapete come la penso su questa cosa, ma nessun dirigente NASA si sarebbe mai sognato di firmare l'autorizzazione a lanciare 4-5 novità nella stessa missione, anche per una questione di, diciamo, di responsabilità, ma anche di isolare il possibile punto di origine di un problema. Se tu fai un lancio con una sola incognita, tieni gli occhi su quella e fai il monitoraggio attivo. Se ne hai 5, la complessità del problema da gestire.
Ma infatti lo dico proprio pensando a quello, cioè a com'è l'approccio di NASA, che è totalmente contrario. Cioè...
Sì, è più governativo. Tu sei un dirigente, sì, sì. E magari metti la firma e spendi i soldi del contribuente. Non lo so se il contribuente sarebbe felice di veder andare in frantumi un razzo, mentre un imprenditore dice: signori, sono soldi miei, voglio arrivare prima, si mettono 5, 6 o 2 novità in questo lancio. Tutto qua.
Beh, però a livello di soldi io non lo so chi ce ne mette di più, se ce ne ha messi di più lui con questo approccio più pratico, tra virgolette, o magari NASA che ti fa uno studio di 7 anni per poi...
Certo, il rendimento dei soldi è diverso, è quello il problema.
Ricordiamoci che non sono soltanto i soldi di Elon Musk, ma è una società per azioni con degli azionisti che a un certo punto vorranno, anzi, cominciano già a vedere dei dividendi, quindi...
Sì, ma resta...
È quello che conta,
resta il discorso che... Scusa...
Dicevi?
No, dico, resta il discorso che comunque ha fatto un lancio commerciale, e quindi questo lancio commerciale in qualche modo era coperto già parzialmente, la maggior parte probabilmente era già coperto dai satelliti che doveva portare in orbita. Il rischio aggiuntivo è stato proprio quello di aggiungere queste novità che potevano anche compromettere il risultato finale. Quindi non so a quel punto lì come si sarebbe comportato con l'assicurazione. In questo caso forse effettivamente poteva esserci qualche problema da quel punto di vista, però il lancio doveva avvenire e loro in questo caso hanno voluto strafare forse, e in effetti è andata male per quello che volevano fare, però secondo me è andata molto bene, perché di fatto hanno fatto già dei passi avanti, hanno capito diverse cose.
Ma se compro una Tesla è compreso un viaggio su Dragon? No,
No, se compri un Dragon ti regalano una Tesla, però.
Ah, ecco, forse il contrario.
Quello è incredibile. Quanto costa una Tesla oggi? C'è il concessionario qua a Monaco.
50.000, 60.000, boh.
Ma forse meno,
non è così alto il prezzo. Comunque questo è un buon candidato per il titolo dell'episodio, eh? Compra un Dragon e la Tesla in omaggio, o qualcosa di simile.
Chiavi in mano. Immagino che tocchi a me prendere un po' le file del discorso. Chiedo scusa a chi per la prima volta magari guarda il video, non mi vedete più perché si è bloccato, non lo so, sono invisibile. O magari mi vede. No, la webcam qua è spenta. Se funzionasse con la lucina spenta mi preoccuperei di più.
Sei la voce narrante, praticamente.
Sono
sì, lo ti faccio fuori campo.
Fuori campo, esatto. Soltanto due parole prima di andare alle rubriche. Ringraziamo gli articolisti, anche quelli che hanno avuto la pazienza di entrare nel sito mezzo disastrato a cambiarci la password e a continuare a mettere le notizie anche quando eravamo offline e a mantenere il servizio adesso in questa situazione di transizione. Grazie agli articolisti, se non ci fossero loro io oggi avrei detto altro che il motore di Parmitano, molto molto peggio. Ringraziamo chi commenta chi commenta le nostre notizie su Astronaut News, chi instancabilmente scrive aggiornamenti su forumastronautico.it, su Astronauti News e su Astronauticast, che non commenta mai nessuno ma fa niente, anche chi ci condivide soprattutto su Facebook, Google Plus e altri social network. Mi sono completamente perso su dove siamo e dove non siamo, è ora che mi ci metta a tirare le fila e a riprendere il controllo della parte social di ISA, perché mi sono un po' perso. So che ogni tanto c'è qualcosa che mi dicono, c'è qualcosa che posta le notizie ma lo fa con uno strano intervallo, a volte sì a volte no, e io non lo so, c'ho 10 servizi diversi che postano.
A posto
è fixato, sì, ho visto che ne parlavate l'altro
giorno. Anche l'immagine a posto.
Good, hai fatto la modifica al codice per quello.
Yes sir, sir.
Sì. È il crawler di Facebook era il problema. Ciao. Bene, tutto qua, questo era l'interludio, non vi chiediamo niente, basta così. Andiamo avanti perché siamo già in ritardo. Rubriche, la prima, la più attesa, con una sigla? No, la sigla non c'è ancora, però ho visto che in chat Phoenix dice che voleva fare la sigla di Nonno Apollo. Tremo un po' all'idea, ma sono curioso di sapere se Nonno Apollo avrà una sigla. Per adesso c'è soltanto la voce del vostro Paolo Amoroso.
L'uscita del film Gravity ha suscitato grande interesse e curiosità per lo spazio, un interesse che forse non si vedeva dall'uscita del film Apollo 13. E per soddisfare questa curiosità prenderemo spunto dal film Gravity per parlare di spazio, ma lo faremo naturalmente alla maniera di Nonno Apollo. In questo e nei prossimi due episodi racconteremo alcuni fatti, alcune circostanze effettivamente realizzate, vere circostanze che si sono verificate in alcune missioni nella storia dell'esplorazione spaziale, vicende che in qualche modo somigliano ad alcune scene o situazioni del film. Seguiamo quindi la trama del film, iniziando dal primo spunto che in realtà è quasi frutto di un equivoco, perché il personaggio di Sandra Bullock, la dottoressa Ryan Stone, ad alcuni spettatori, anzi a molti spettatori, noi compresi, è sembrato che nella finzione cinematografica avesse un ruolo di medico, che fosse un medico. In realtà, secondo quanto dice il sito ufficiale del film, è un ingegnere biomedico, ma alcuni divulgatori si sono chiesti anche, per esempio Neil deGrasse Tyson, il famoso astrofisico, direttore del Planetario di New York, si sono chiesti come mai, anche se nella finzione cinematografica, un medico riparasse il telescopio spaziale Hubble, cosa che vediamo nelle prime scene del film. Appunto, la dottoressa Ryan Stone si dedica proprio a questa attività. In realtà questo è già successo nella missione Shuttle STS-61, la prima missione di riparazione del telescopio spaziale avvenuta nel dicembre 1993. Un medico, il dottor Story Musgrave, un veterano poi del programma Shuttle, svolse questa attività di riparazione del telescopio spaziale Hubble. Ma non soltanto un medico ha riparato il telescopio Hubble, ma anche un veterinario. Cosa avvenuta nella missione successiva, la quarta di riparazione del telescopio spaziale Hubble, STS-109, sempre del programma Shuttle, nel marzo 2002, in cui il veterinario Richard Linehan ha riparato il telescopio spaziale. Questo non deve stupire, perché la NASA, soprattutto nel programma Shuttle, ha cercato di addestrare un po' tutti gli astronauti in modo che un po' tutti riuscissero a fare quasi tutto. Quindi i ruoli assegnati agli astronauti nel corso delle missioni non dipendono dalla formazione professionale, dagli studi che hanno fatto gli astronauti prima di diventarlo, ma si cerca appunto di addestrarlo in modo che possano fare più o meno tutto, salvo alcuni ruoli specializzati come quelli di pilotaggio, che in generale vengono affidati anche a piloti. Quindi continuiamo a seguire la trama del film con il prossimo spunto. Siamo alle scene in cui la dottoressa Stone è riuscita a salire a bordo della stazione spaziale e scoppia un incendio. Possiamo chiederci se effettivamente ci sia mai stato un incendio su una stazione spaziale. E questo è effettivamente avvenuto due volte su nel 1971 a bordo della Salyut 1, la primissima stazione spaziale della storia lanciata dai sovietici, visitata dalla sfortunata missione Soyuz 11, la prima che riuscì ad attraccare alla Salyut 1 e a rimanere a bordo per un periodo di alcune settimane in cui svolgere una serie di esperimenti. E il 16 di giugno del 1971 i cosmonauti avvertirono un odore di bruciato e videro del fumo nella stazione spaziale, quindi si sviluppò un principio di incendio. I cosmonauti si rifugiarono nella Soyuz e dopo una serie di controlli e la dispersione del fumo fu possibile riprendere la missione. Purtroppo la missione si concluse tragicamente pochi giorni dopo, il 29 di giugno del 1971, con la morte dell'equipaggio della Soyuz 11 al rientro. Gli astronauti morirono per una depressurizzazione improvvisa della capsula Soyuz, anche perché non indossavano tute pressurizzate. Il secondo incendio nello spazio si è verificato sempre a bordo di un'altra stazione spaziale, sempre sovietica, la grande e conosciuta stazione spaziale Mir. In particolare il 23 febbraio del 1997 si trovavano a bordo della Mir due equipaggi che si stavano avvicendando. Un primo equipaggio stava per rientrare a terra con la propria Soyuz e un altro equipaggio, arrivato pochi giorni prima, stava per iniziare il suo periodo dei cosmonauti. Andò ad attivare il generatore di ossigeno Vika, chiamato così, una parola russa, non chiedetemi che cosa significhi, un generatore elettrochimico di ossigeno alimentato a cartucce. E poco dopo l'attivazione di una di queste cartucce, questo impianto prese fuoco e si generò appunto un principio di incendio anche in questo caso. Secondo la versione ufficiale delle autorità sovietiche, l'incendio venne domato in poco meno di 2 minuti. Secondo invece quanto raccontato da un astronauta NASA che si trovava a bordo della Mir in quel momento, Jerry Leininger, che era lì a bordo nell'ambito del programma Shuttle Mir, le cose in realtà andarono molto più, più per le lunghe, ci volle circa un quarto d'ora per domare l'incendio, ed effettivamente è probabile che ci sia voluto più tempo perché i cosmonauti ebbero una serie di problemi prima di poterlo spegnere. L'incendio tra l'altro aveva l'aspetto, il fuoco aveva l'aspetto di una sfera, di una, più o meno come si vede proprio nel film Gravity, delle dimensioni di un pallone da calcio grosso modo, solo che la stazione spaziale poi si era riempita di fumo, e in effetti i cosmonauti ebbero difficoltà perché alcune delle maschere antigas che provarono a indossare per evitare di rimanere intossicati dal fumo non funzionarono. E poi fu difficile anche staccare gli estintori dalle pareti, alcuni di questi estintori non si staccarono e i cosmonauti dovettero spostarsi rapidamente da un modulo all'altro per cercare estintori da poter utilizzare, ma alla fine, dicevo, riuscirono appunto, secondo il racconto di Leininger, in circa un quarto d'ora a domare le fiamme, e furono necessari quasi 3/4 d'ora per disperdere il fumo accumulato in grande quantità nei moduli della stazione spaziale Mir. Quindi non è una consolazione sapere, non è molto rassicurante sapere che le cause di questo incendio a bordo della Mir non furono mai completamente chiarite, e anche a bordo dell'attuale stazione spaziale internazionale si trova un sistema di generazione dell'ossigeno elettrochimico molto simile a Vica, che ha qui funzionamento e magari potrebbe avere problemi di questo tipo, ma naturalmente speriamo di no. Anche per questo episodio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo per parlare ancora una volta, per almeno per il prossimo episodio, del film Gravity.
Grazie Paolo, non ho osato interromperti a metà, però mi è venuto in mente che anche un altro dottore medico ha avuto un ruolo nella manutenzione spaziale, sì, ma forse ha avuto un po' più utilizzo.
Scott Parazynski.
Esatto, forse però avendo dato dei punti di sutura ai pannelli della stazione spaziale, ha usato un po' le conoscenze della sua professione, tirandola all'estremo.
Certo, nel 2007 Scott Parazynski, nell'equipaggio della missione STS-120, insieme con tra l'altro l'italiano Paolo Nespoli, fece una passeggiata spaziale storica, la più lontana, diciamo, che si spinse più lontano nella riparazione della stazione spaziale, per riparare un elemento di un pannello solare rotto nel dispiegamento dell'ala di questo pannello.
Sì, è stato bellissimo quella operazione lì, perché avevano montato un pezzo di braccio, agganciato un altro pezzo di braccio, e lui era in cima all'estremità per poter arrivare al pannello solare, poter fare la riparazione. Infatti, in effetti, poi dopo la dismissione degli shuttle hanno lasciato uno dei bracci robotici dello shuttle a bordo, di modo che se capitasse di nuovo si può ripetere l'operazione.
Era l'estensione del braccio, quella che usavano per fare l'analisi della,
sì,
della pancia.
È vero, è vero.
Vi farei vedere una bella foto, ma non posso perché è hangout.
No, non so Luigi, se hai visto che comunque Scott Parazynski aveva, con dello scotch messo, agganciato alla coscia, un estintore.
Non l'ho capita.
Vabbè, questo sì, ok.
No, perché ogni riferimento polemico è puramente casuale.
Non ho capito.
Sì, vabbè.
Mike, sempre Gravity, pensa a Gravity.
Lo scotch?
siccome le mani erano occupate per lavorare, ha dovuto assicurarsi, così come dire, un mezzo di movimento di emergenza.
Avere un razzo di emergenza per poter rientrare.
Va bene, giusto per manovrare. Ma basta con gli spoiler, perché queste chicche non vanno fatte perdere. Non vanno anticipate. Ok. Non posso mostrare.
Vabbè, ma chi ascolta l'Astronautica penso che l'abbia già visto.
Non posso mostrare il video. C'è un'altra notizia prima, scusate. Io Robot, la rubrica che parla delle sonde unmanned, è tutta dedicata a Juno, come anticipava prima Riccardo. Hello?
No, stavo aspettando se non c'avevi la sigla o meno, tutto lì.
ragazzi, ho perso un po' la mano. Non potrei
NCPLF!
Ma quando mai abbiamo avuto sigle decenti per certe rubriche in questo podcast?
Possiamo sempre cantarla, attento Paolo, a quello che dici.
Così tra l'altro andiamo anche a chiudere il cerchio con la sigla iniziale. Comunque... Juno, questa sonda, una delle missioni di alto profilo esplorative della NASA tuttora in corso, è appunto una sonda chiamata Juno, Giunone, proprio perché Giunone è sposa di Giove, andrà proprio a raggiungere il sistema di Giove per studiarlo e mostrarci delle immagini un po' più aggiornate con la tecnologia di adesso, quindi siamo molto 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 curiosi di vederle, anche pensando a quello che ci sta facendo vedere Cassini, anche se in realtà Juno non è che poi abbia degli strumenti proprio specializzati per fare delle foto, perché comunque le sue finalità sono differenti. Comunque Juno è stata lanciata nel 2011 da un Atlas V dal Kennedy Space Center e raggiungerà il gigante gassoso del nostro sistema solare soltanto nel luglio del 2016. Perché ci mette così tanto? Beh, perché come spesso accade, per raggiungere i pianeti esterni non si può utilizzare l'approccio del lancio diretto. Vuoi perché non disponiamo di vettori così potenti e poi perché, anche se avessimo un vettore così potente, dobbiamo comunque avere un occhio di riguardo sul payload, che comunque non è trascurabile, e quindi bisogna trovare, escogitare un qualche sistema che ci permetta di utilizzare una quantità di carburante adeguata al lancio e poi avere almeno un po' di margine per del payload. Per risparmiare carburante, la cosa più facile che si può fare è fare alla sonda un percorso non diretto, ma sfruttando quello che si chiama gravity assist o fionda gravitazionale, chiamatela come vi pare, cioè la sonda viene fatta passare vicinissima a un pianeta e questo passaggio ravvicinato offre un trasferimento di delta V, di energia, che permette alla sonda di accelerare e in questo caso schizzare fuori verso i pianeti esterni. Juno, dopo il decollo, ha già raggiunto l'orbita oltre a Marte, ma poi dopo, per tutta una serie di giochi di meccanica orbitale, è ritornata vicinissima alla Terra e il 9 ottobre ha fatto questo flyby, passaggio ravvicinato, a soli 560 km dalla superficie terrestre. Immaginate che la stazione spaziale è a 400 km, quindi sono distanze assolutamente paragonabili, e pensate quindi anche allo studio che c'è dietro per fare questo tipo di manovre in sicurezza. Come tra l'altro, come spesso accade in queste manovre, anche per altre sonde che hanno utilizzato gravity assist sulla con la Terra o con altri corpi del nostro pianeta, del nostro sistema solare, si coglie l'occasione anche per provare gli strumenti che saranno poi effettivamente utilizzati nella destinazione finale. In questo caso Juno, che ha potuto testare alcuni dei suoi strumenti che appunto utilizzerà su Giove. Gli strumenti principe che utilizzerà Juno sono atti allo studio della magnetosfera di Giove, quindi si spera che durante questo flyby abbia raccolto dalla Terra alcuni dati per vedere se la taratura e gli strumenti in questione rispondano alle specifiche con cui sono stati progettati.
Juno ha utilizzato anche quella che si chiama la Juno Cam, una telecamera, una che appunto ha catturato alcune fotografie della Terra che volendo potete trovare già su internet se siete particolarmente ferrati nella post-produzione di immagini, potete anche divertirvi ad elaborarle per secondo i vostri gusti. E in teoria dovrebbe anche fornirci un filmato, non appena insomma tutti i dati saranno elaborati, del sistema Terra-Luna con un angolo di visione che è assolutamente inusuale e quindi ci offrirà di certo uno spettacolo per una volta dal vivo, da un punto di vista che magari di solito si riesce solo a simulare con i vari planetari che insomma disponibili sia su internet che in commercio. Però c'è stato un problema, questo flyby non è stato flawless, senza problemi, ma Juno a un certo punto è entrato in modalità safe mode. Entrare in modalità safe mode non ha causato problemi alla traiettoria finale di uscita di Juno, anche perché quella il gravity assist è assolutamente una manovra passiva, quindi una volta che Juno è stata puntata con la giusta velocità in ingresso, dopodiché non fa nulla e deve solo così lasciarsi attirare dalla terra e schizzare via. Quindi questa manovra, che è totalmente passiva, non ha avuto insomma dei problemi causati dallo safe mode. Le analisi dei dati hanno mostrato che il safe mode è occorso perché probabilmente era stato tarato male un settaggio per quanto riguarda il consumo energetico della sonda, nel senso che nella velocità di crociera normale Juno è alimentata tramite gli enormi pannelli solari di cui dispone. Ricordiamo che è la prima sonda che si spinge così lontana dalla Terra alimentata da pannelli solari, quindi anche questo è un aspetto innovativo di questa missione. Però nel momento in cui è passata vicinissima alla Terra, il Sole è stato eclissato dalla Terra stessa. E comunque questa chiaramente era una cosa prevista. Juno ha iniziato a utilizzare le batterie, però probabilmente era stato settato male il threshold, la soglia, dopodiché la quale la sonda ha interpretato questo calo di energia come un problema. La procedura del safe mode praticamente non ha fatto altro che spegnere tutti i sistemi non essenziali, e la priorità del computer di bordo è stato quello di riorientare i suoi pannelli solari verso il sole, proprio perché il computer ha interpretato questa cosa come una mancanza di energia, e quindi la prima cosa da fare è ripristinarla. Diciamo che il safe mode è occorso nella seconda parte del flyby, perché quindi i dati che hanno provato a catturare durante questa manovra in teoria dovrebbero essere stati più o meno salvaguardati, però pian piano si sta vedendo adesso di capire che cosa è stato possibile immagazzinare sul computer di bordo e dopodiché scaricare. Giuno tra l'altro che è uscito dal safe mode, è rientrato in safe mode una seconda volta per un altro tipo di problema, ossia che uno dei suoi Stellar Reference Unit, quindi uno Star Tracker, era rimasto in modalità flyby, quindi non era tornato a switchare dalla modalità flyby alla modalità di crociera, e anche in questo caso il computer ha istruzioni di passare in safe mode dopo se riscontra un problema del genere. Anche questo è un problema per il momento gestibilissimo, perché comunque la sonda continua ad avere due canali di comunicazione continuo con la Terra, quindi gli ingegneri hanno tutto il tempo per sistemare questi piccoli inconvenienti. Poi, come abbiamo accennato prima, a margine delle prove ufficiali degli strumenti di Juno, NASA aveva indetto una curiosa iniziativa che ha coinvolto i radioamatori di tutto il mondo, almeno tutti i radioamatori che in quel momento potevano avere in linea visiva Juno, Ossia quello di mandare a Juno un messaggio in CW dopo in codice Morse sincronizzato. Il messaggio era ciao, HI, che in Morse sono appunto 4 punti e 2 punti, e trasmessi in tutti contemporaneamente sul sito della NASA che si occupava della cosa. Praticamente ogni radioamatore, in base al suo nominativo, aveva una ben determinata frequenza da utilizzare, e tutta l'operazione era effettuata sui 28 MHz, quindi sulla banda dei 10 metri, e il messaggio del codice Morse era in QRS, cioè in modalità lentissima, anzi QRS SSS, perché comunque Juno ha degli strumenti che sono stati progettati per studiare il campo elettromagnetico e la magnetosfera di Giove, che Non penso sia difficile capire che, visto che è insomma il pianeta più grande del sistema solare, è piuttosto intenso, quindi questi strumenti non è che brillino per sensibilità, visto che quando una volta che la sonda sarà su Giove, sicuramente il segnale che arriva dal pianeta sarà bello forte e chiaro. Mentre qui sulla Terra riuscire a sentire un segnale da una stazione radioamatoriale, ecco, diventa un'impresa molto molto più difficile. Allora cosa si è pensato di fare? Appunto di sincronizzare tutti quanti, e la durata di ogni singolo punto, di ogni singolo dit trasmesso in codice Morse durava 30 secondi. Quindi c'erano delle lunghe sequenze di beep per 30 secondi, in modo che la sonda, catturando con così tanto tempo insomma quello che arriva alle sue antenne, possa poi successivamente fare delle classiche sottrazioni dal segnale per riuscire a separare appunto il segnale vero e proprio dal rumore di fondo. Come diceva Mike, che mi chiedeva prima, questa attività non so ancora se è stata compromessa dal fatto che la sonda è andata in safe mode. Comunque, se ci saranno novità, insomma, seguiteci, che anche sul forum astronautico abbiamo un thread apposito di cui abbiamo parlato di questa cosa, quindi sicuramente potrete trovare aggiornamenti. E questo è il quanto, quindi speriamo che tutto si risolva, perché come ho detto ad inizio rubrica, insomma, sarà un bel vedere il panorama di Giove e di tutto il suo sistema di satelliti dal punto privilegiato che avrà Giuno, che ricordiamo si metterà in orbita intorno a Giove, cosa che non succedeva da quando era in orbita la sonda Galileo. Ed è previsto che rimanga a lavorare lì per diciamo un annetto o poco più, dopodiché purtroppo il destino è quello di schiantarsi su Giove, anche perché una volta catturata nell'orbita di Giove diventa molto molto difficile sfuggire dal campo gravitazionale così intenso di questo pianeta. Quindi Giuno è destinato a tuffarsi nelle braccia di Giunone è destinato a tuffarsi nelle braccia di Giove.
Ok, grazie Ricky. Ho dovuto smutarmi, ci sono un po' di frusci. È così, è come al solito la prima volta. Non che l'ultima puntata di una stagione sia migliore, però almeno questa volta abbiamo una scusa. Abbiamo ancora un sacco di link e video. Insomma, ci siete mancati, vi abbiamo tenuto delle cose in caldo. Abbiamo parlato del Grasshopper e c'era il video che volevamo mettere nella nota dell'episodio, segnalato da Luigi. Vediamo un po' se riusciamo a farvelo vedere tramite la condivisione desktop, non la mia, perché
ecco, è il video eccezionale dal punto di vista proprio della resa delle immagini, perché è stato ripreso da un esacottero di quei piccoli elicotteri che con la telecamera a bordo è in grado di avere una stabilità, fra l'altro, delle immagini impressionante. Le immagini parlano da sole. È stupendo proprio per il fatto che sale fino a 744 metri. Fra l'altro era l'ottavo test che facevano con questo veicolo, e il prossimo sarà utilizzeranno proprio un altro veicolo completamente diverso, molto più simile al vero e proprio, come dicevo prima, ho già fatto i test per vedere come potrebbe funzionare nel vettore vero quando dovrà rientrare. Come diceva Paolo Tivissimo, c'è anche la fiammella, come i film di fantascienza degli anni 50, che si sposta lateralmente. In questo caso la fantasia, la realtà ha raggiunto la fantasia. Comunque è impressionante la precisione con cui decolla, sale 744 metri, che effettivamente per un veicolo come questo sono molti, e poi riscende esattamente nel punto da cui era partito. Con l'esacottero così poi è emozionante. Ecco, l'unica cosa che si può dire è che è emozionante, soprattutto per quanto riguarda noi che siamo un po' più sensibili degli altri a queste immagini, a queste cose.
Magari se potete date anche un'occhiata al video, al test immediatamente precedente a questo, dove quello che si chiama Divert Test, dove praticamente l'hanno fatto proprio spostare molto lateralmente, quindi anche questo è particolarmente spettacolare, proprio perché si vede il razzo che si piega e si sposta per poi ripiegare e tornare indietro, proprio a testimoniare la precisione con cui può operare questo tipo di sistema.
Perché è sempre come cercare di tenere in equilibrio una penna sull'indice. Tutta la spinta, sì, è sotto e voi dovete tenerla in equilibrio, quindi questo è il livello di difficoltà. Vediamo la dimostrazione pratica di Ricky. Mano alla scaletta ancora, raggiungiamo la fine di corsa che si è fatta una certa. Non vogliamo... Volevo anche scegliere la sigla stasera, mi sa che lo facciamo la settimana prossima. Che cos'è questo, Marco?
Beh, il link della settimana che ho selezionato è un video che è stato segnalato oggi dall'account Facebook dell'Agenzia Spaziale Europea e che ho trovato un eccellente connubio di due cose molto poetiche, cioè le visioni della Terra dagli oblò della stazione spaziale e un bellissimo concerto di musica classica con una voce femminile in stile lirico. E questi due mondi che sono apparentemente molto separati in realtà fanno un ottimo connubio in questo video, e anzi vi invito a visitare il sito dell'autore, del pianista che sentite esibire in questo video, perché ci sono altri video a cui potete accedere e vedere delle stupende immagini riprese dallo spazio con il sottofondo di una colonna sonora di tipo classico al pianoforte, veramente ispirante. E quindi niente, guardate il video che vale più di un milione delle mie parole.
Spero che sia Creative Commons o qualcosa di simile.
Nel dubbio è meglio evitare.
Beh, diciamo che gli stiamo dando una grande pubblicità. In ogni caso è un progetto musicale che vuole fare un connubio proprio tra addirittura spezzoni audio tratti dal programma spaziale e la musica classica, quindi un progetto quantomeno originale e, per quanto mi riguarda, che mi è piaciuto molto.
Bene, grazie, me lo guarderò prima di andare a dormire. L'altro link che ha segnalato Paolo direi che poteva stare anche nelle notizie associative, perché si tratta di una, non è un'esclusiva, ma un privilegio che abbiamo di ospitare il diario di Samantha in italiano.
Sì, in realtà ne avevamo già accennato, però nel periodo non collegato ha continuato ad avere grande successo, grande interesse, il diario di bordo di Samantha Cristoforetti, cioè un diario giornaliero in cui la nostra astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea racconta tutte le sue attività di addestramento in vista della sua prima missione nello spazio. Ha iniziato a scrivere questo diario a luglio, a 500 giorni dalla data pianificata per la partenza. Oltre agli argomenti in sé che tratta questo diario, un altro aspetto interessante è che oltre a conoscere queste attività di addestramento, ci dà un'idea anche del ritmo e della varietà di queste attività, di questi compiti e del modo in cui gli astronauti imparano a volare nello spazio.
Mm-hmm. E sulla stessa falsariga, ovvero racconti in prima persona, un po' più in alto, c'è un post sul blog di Luca Parmitano, di cui abbiamo già accennato del blog, ma non del post.
Esatto, se come prima Mike diceva, c'è quel bellissimo articolo che, in cui Parmitano racconta il problema occorso durante la sua passeggiata extraveicolare, e invece c'è questo articolo che è più recente, quindi stiamo un po' più sui post recenti, in cui Luca racconta una giornata tipo a bordo della stazione spaziale, quindi parte con lui che si sveglia e termina con lui che si rinfila nel sacco a pelo all'interno della sua cuccetta. Molto molto carino, così potete anche rendervi conto di quello che poi quello che svolge un astronauta durante la sua la permanenza a bordo della stazione. Insomma, capirete che gran parte del tempo è dedicato all'esercizio fisico e un'altra parte magari l'astronauta la passa, diciamo, come cavia per esperimenti. Comunque è carino, molto, molto bravo Luca a raccontare le cose. Infatti il suo blog sta riscuotendo molto successo, anche perché come scrive Luca riesce a trasmettere molte delle sue emozioni, anche se chiaramente il posto privilegiato in cui è sicuramente difficile da trasmettere tutte le emozioni che prova ogni volta che guarda la Terra fuori dalla cupola, però insomma è quasi come essere lì.
E vi metto un link che aggiungo adesso perché mi sono accorto che non ho parlato della stazione spaziale nella rubrica apposita, i 1, 2, 3, 4 report dell'attività scientifica a bordo del laboratorio europeo Columbus, numero 151, 152, 153 e 154, sono stati pubblicati nel periodo non collegato. Dateci una lettura così sapete che cosa viene fatto all'interno del laboratorio europeo della stazione spaziale. Ciò detto, direi che anche per questa puntata, la numero 1 della stagione 7, dopo quasi due ore...
Ma scusa, ma Pacific Rim? Non c'era la recensione di...
No, quella era no, ampiamente
no, ho sbagliato. Luigi lo vedo. Beh, ma non la facciamo, dai. Prima lo guarda Luigi e poi la facciamo, va bene? Che è proprio astronautica, così. Anche te non l'hai visto?
No.
Siete proprio dalla tribù degli empi. Coraggio.
Andate.
È uscito in DVD.
Suppongo di sì.
Diciamo.
Mi pare di sì.
Sì, l'ho visto in Blu-ray perché l'ho visto sulla TV in HD, quindi sicuramente era un Blu-ray. No, è Netflix, sono abbonato a Netflix, ragazzi. Va bene. Da
sì,
parte...
Sì, è uscito. Ah, sì. No, 13 novembre.
Ok. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto, l'appuntamento per la prossima puntata. Giro veloce a partire dall'ospite Gian Pietro.
Grazie a tutti dell'ospitalità, alla prossima occasione, da Gian Pietro Ferrario.
Luigi.
Un saluto da Carmagnola da parte di Luigi Morielli.
Da Darmstadt il presidente.
Dalla punta di comando del Gypsy King un saluto da Marco Zambianchi.
Gypsy King.
No, quello è Die King, dal Gypsy Danger.
Gypsy King è Ondo Stras Maria, una roba del genere, no?
è tardi, è mezzanotte.
Ragazzi, siamo un gruppo di umoristi.
Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Una punta di professionalità in questo mare di disastro. Riccardo.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Appuntamento a giovedì prossimo, 31 ottobre. Fino ad allora, ad Astra.
È Halloween.